Ciao, benvenuti al secondo episodio della Zona di Zeno, il podcast di Radio Player Nerd principalmente dedicato ai giochi da tavolo. Io sono Zeno e questa è la sigla. Eccoci, allora adesso parliamo di Teocratia, nuovo gioco di Daniele Tascini, un gioco che ha fatto con Mojito Studios. Purtroppo abbiamo scoperto, anche dopo averlo giocato, che la Mojito Studios è nota come azienda per fare dei game found, Kickstarter, un po' così, e poi per avere dei problemi in termini di produzione abbastanza significativi. Questo è successo con altri loro giochi. E come andremo a vedere più avanti, purtroppo è successo anche qua. Il gioco stesso è un German abbastanza pesante, anche se non pesantissimo, più che altro perché ha delle meccaniche abbastanza uniche, ha un flusso abbastanza particolare, e questa secondo me è la cosa che lo rende più interessante e forse anche meritevole di essere giocato, nonostante le magagne produttive che poi vi dirò. A grandi linee, il gioco si presenta un po' come fosse un 4X con una mappa con gli esagoni con terreni di tipi diversi, che sembra un imparentata con Terra Mistica, ecco, inclusa questa board laterale con quattro track di avanzamento che ricorda un po' quella degli elementi di Terra Mistica, ma il trucco è che questo è un gioco in cui ci sono delle civiltà sulla board che hanno i loro edifici sui vari esagoni, che si diffondono costruendo altri edifici sugli esagoni con le casette, che ricorda appunto molto Terra Mistica. Ma quello che controllano i giocatori non sono queste civiltà sulla mappa con i loro edifici, ma diciamo dei dei, anche se in teoria sarebbero degli alieni, che le guidano. E quindi quando voi fate le vostre azioni, le fate per conto di una delle civiltà in quel momento, ma non è la vostra civiltà, i punti che fa quella civiltà sono condivisi fra tutti a fine partita facendo un conto, moltiplicando quanto quella civiltà adora voi per il valore di quella civiltà fatto con un sistema che non sto a spiegare adesso, ma insomma, diciamo, man mano che si gioca una partita, le azioni di quella civiltà pian piano andranno a incrementare il valore di quella civiltà. Per cui a fine partita c'è tutta una meccanica in cui conviene cercare di non rimanere indietro sulle civiltà che stanno portando avanti gli altri, magari collaborare un po' sulle civiltà che sono state favorite da uno degli ultimi giocatori, per cui dargli un po' di punti non crea troppi problemi, e cercare allo stesso tempo di non spingere più in avanti un giocatore che sembra essere avanti in punti in generale, per non dargli quel passino in più di moltiplicatore che gli farà vincere la partita. Questo è un gioco dove in generale si fanno relativamente pochi avanzamenti sulla track della durazione, quella appunto che dice quanto la civiltà tal dei tali genera punti per voi, e in più ci sono molti casi per ogni azione in cui voi generate, senza poter fare niente, adorazione per gli avversari. E quindi parte della strategia abbastanza significativa è non tanto fare solo l'adorazione per voi stessi, ma mettersi di traverso sulla board, mettendo edifici in questa civiltà, generando cubi per quell'altra civiltà e tutto, di modo che quando gli altri giocatori fanno le loro azioni sono costretti a darvi dei punti adorazione. Non ci sono altri punti nella partita, tutti i punti sono fatti moltiplicando tre delle quattro civiltà dal vostro livello di adorazione, con un moltiplicatore specificato sulla board, per il valore di quella civiltà, sommandole tutte, e in più poi qualche punticino extra per chi è rimasto con del mana aggiuntivo a fine partita, ma che conta relativamente poco. Perché 3 invece che 4? Ci sono 4 civiltà, ma a fine partita quella su cui voi siete più in alto nella vostra track di adorazione viene rimossa prima di fare il conteggio. Questa meccanica, che se posso dire viene puramente artificiale al senso del gioco, non c'è nessuna giustificazione, serve solo per bilanciare un po' le cose, però fa sì che, diciamo, la strategia sia un po' più interessante che qualcuno spingere tantissimo su una civiltà sola, e gli altri o andargli contro o accoppiarsi a lui e andare anche loro in cima sulla stessa civiltà, che in effetti renderebbe il gioco meno interessante. Uno degli effetti di questo tipo di scoring è che i punti possono venire abbastanza vicini, i punteggi finali tra tutti i giocatori, anche in modo un po' artificiale, perché tutto sommato il valore di una civiltà tende ad allinearsi un po' alle altre, perché il sistema con cui avanzano non dà adito a grossi salti, si fa semplicemente un incremento della civiltà da 0, 1, 2, 3, credo che il massimo sia 7, però è molto difficile arrivare al livello 7 di punteggio per quella civiltà, e il moltiplicatore massimo lato giocatore è per 6, che è difficile perché, ricordiamo, deve essere la seconda civiltà quella che vi viene contata. Questo crea, insomma, un gioco che si autobilancia abbastanza. Chiaramente se uno gioca male rimane indietro su tutte le track e non vince. Però ecco, un gioco che si fa abbastanza sulle ultime azioni, avere l'ultimo step all'ultimo turno che ti permette di fare un moltiplicatore più uno e con quello vinci. Che va, diciamo, può andar bene, può non piacere. Ci sono molti giocatori German che magari preferiscono un gioco con un feedback più diretto di sto facendo una partita ottimale, faccio tanti punti, vado avanti, alla fine si vede chi ha fatto più punti diretti. Invece qua può succedere che ci si trovi un po' con i punti fatti non tanto per merito vostro, ma perché gli altri hanno fatto avanzare voi o hanno fatto vincere un avversario, non con un kingmaking diretto, ma quasi un kingmaking accidentale. E la meccanica di gioco, questo è un gioco di Tascini, che insomma designer arcinoto, a parte Zolkin, ma in tempi più recenti ha fatto vari giochi tipo Teotihuacan, Tekkenu, Tiletum, anche aveva fatto Marco Polo con Simone Luciani. E una cosa che caratterizza soprattutto gli ultimi fra questi, sia Tekkenu che Tiletum che questo, hanno una meccanica di estrazione casuale dei dadi, dadi di colori diversi che vanno a finire su una board condivisa, e il turno del giocatore, la selezionazione è pick di uno di questi dadi e faccio l'azione in base al numero e al colore e a dove è finita, di forza diversa o tipo diversa, o influenzando. In questo caso ogni civiltà ha dei dadi del rispettivo colore, ogni spazio azione è legato a un numero, quindi a inizio round si estraggono tutti questi dadi, vengono messi negli slot rispettivi corrispondenti a quel numero, un po' come a Entiletum, e poi quando tu fai l'azione di quel numero e la fai sulla civiltà del colore del dado. Puoi farlo su una civiltà diversa, ma ti perdi dei piccoli bonus immediati che fai quando vai a piazzarla su un'altra parte della board, che non sono essenziali, ma a lungo andare nella partita si accumulano. Niente, diciamo, come implementazione tra tutti i suoi giochi, questa forse non è la più riuscita, ma sicuramente è riuscita e è interessante come sistema. E anche il resto del gioco è interessante. Questa meccanica del controllare delle fazioni neutrali a turno ricorda a me vagamente anche un po' War of Whispers, che hanno giocato relativamente poche persone. Però mentre lì tu avevi, diciamo, una fedeltà stretta a una fazione che poi potevi cambiare, c'era la fazione primaria e la fazione secondaria, però diciamo, lì era più un gioco di cercare di capire chi supporta chi, che purtroppo non funzionava molto bene perché era abbastanza facile capirlo, ed è il motivo per cui, secondo me, a War of Whispers è un gioco che non funziona tanto bene. Qua invece è tutto aperto, i giocatori hanno come uniche risorse il mana, il cosmo, ma insomma, diciamo il mana o i soldi, perché tanto sono la currency per fare alcune azioni, e delle carte one shot che vengono date come compensazione in alcuni casi, che possono aiutare a fare delle azioni un po' potenziali, oppure essere scartate per rompere alcuni vincoli del piazzamento dadi, cose abbastanza leggere. Per il resto non c'è una player board personale, non ci sono riserve di risorse personali significative, è tutto all'aperto, che non è male, anche perché questo gioco comunque riesce a occupare un sacco di spazio, per cui non averci le board e le cose aiuta. Mentre invece le singole civiltà neutrali hanno loro come fosse delle piccole board, un piccolo spazio separato in cui hanno i cubetti che servono per fare il loro avanzamento punteggio, delle carte di progressione a fine round, alcune cose così. Allora, parliamo di giudizio. In generale, il gioco a me non è dispiaciuto. È originale, è interessante, il piazzamento dadi funziona, e il sistema di controllo delle fazioni neutrali concettualmente funziona. Dov'è che casca un po' l'asino? Purtroppo, andando su BGG nei forum, uno dei thread che vengono primi tra i risultati è: ma questo gioco è mezzo finito? E la risposta è un po' sì. Purtroppo, a livello di grafica, guardando le immagini del prototipo, se vi capita, che comunque si trova su BGG, quello che era in dimostrazione l'anno scorso, tra quello e il prodotto finale non c'è quasi nessuna differenza. E un po' si sente, nel senso che una passata di ripulitura finale all'iconografia, a tutte queste mini player aid messi nei vari angoli della board principale, ci stava, secondo me. In generale è abbastanza comprensibile, però la commistione tra la grafica non troppo leggibile, non neanche tanto accattivante, i simboli chiari ma fino a un certo punto, ma proprio da designer leggermente meno esperti, l'effetto è quello che si ha dei casi in cui il simbolo è abbastanza chiaro quello che vuole fare, però tu comunque devi andarlo a ricontrollare perché ti rimane un po' di ambiguità. Per assurdo, su cose tipo: ma questi due simboli che hanno una barra nel mezzo, è una barra grande che separa il lato destro di tutta l'azione dal lato sinistro, o è una barra piccola che separa la sottoazione 1 dalla sottoazione 2? Non è bello doversi trovare a interpretare questo genere di cose durante la partita. Perché succede questo? Non solo perché l'iconografia è un po' confusa, ma perché il manuale è scritto male. Non solo è scritto un po' male, paradossalmente se tu vai sul sito di Mojito Studios trovi ancora la versione non definitiva del manuale per il prototipo, ma avendo avuto in mano la versione definitiva della versione fatta per il retail non è che fosse molto meglio. Tra l'altro con delle cose tipo c'è scritto in italiano la CIV col tuo ex, mancano proprio delle passate di editor esperti che sistemino un po' tutto. È pieno di clausole scritte non nello spazio della spiegazione delle azioni, ma sotto tra due box che servono per spiegare le eccezioni, con delle cose che sono scritte solo nel manuale ma non sono indicate sulla board. Purtroppo a livello di produzione questo gioco è un po' un macello. A livello di regole viene un po' il dubbio che anche lì una passata di rifinitura non sarebbe stata male. Però si sente un po' meno, però quando ti approcci alla board, al manuale, alla spiegazione delle regole fatta dai video e tutto, ti trovi con una difficoltà inutile. E questo purtroppo per un gioco che costa anche tanto non è tanto perdonabile. Poi bisogna dire, la grafica è veramente un po' bruttina. Io quando ho visto il prototipo nella spiegazione, in un video di spiegazione delle regole, ho detto vabbè, è il prototipo. Poi te lo trovi la board davanti in versione definitiva, è uguale. Se devi fare un gioco che ha una grafica che è un po' una brutta copia di Terra Mistica nella maggior parte dei suoi componenti, almeno fallo almeno bello come Terra Mistica originale. Invece no, i disegni sono un po' più brutti. Questi token terreno con gli esagoni che tu vai a mettere dentro in alcuni casi sembrano presbiaditi perché sono stampati con un effetto volutamente un po' sbiadito, non si capisce. Ci sono un sacco di meeple di legno diversi, che sono tutti gli edifici diversi di ogni civiltà, carini. I cubetti, un po' di legno, un po' di plastica, per distinguere il tipo di usi, che però sembra un po' che li abbiano presi dai reminder degli altri giochi e infilati dentro. Secondo me purtroppo hanno speso tempo e probabilmente anche soldi un po' nelle parti sbagliate. Questi dadi custom di vari colori che hanno fatto, invece di essere dei dadi da 6 qualunque di plastichina trasparente colorati, sono dei dadi più grossi con gli angoli non smussati, con la stampa sopra, che come succede sempre con queste cose sui volumi piccoli sono con le stampe un po' disallineate, gli angoli che dove il colore è venuto un po' via, messi in un sacchettino dove in realtà non ci stanno perché probabilmente era stato fatto per dadi più piccoli e non l'hanno rifatto per i dadi più grandi che effettivamente sono nel gioco. Fa un po' dispiacere. Se il resto del gioco fosse perfetto, se fosse perfetto o di presentazione o di spiegazione e implementazione, glielo perdoneresti un po' più facilmente. Invece così sembra proprio un po' il prototipo che è stato buttato fuori dalla porta. È un peccato perché questa dinamica di gioco base è interessante, il gioco scorre abbastanza velocemente quando riesci a superare tutti i tuoi dubbi, vai a leggere l'FAQ e passi un po' tutte le magagne del manuale, e in realtà a livello di turno le tue azioni sono prendo il dado, lo metto, non ci sono troppe combo che tu puoi fare, le carte vanno di solito a sostituire l'azione che stai facendo con una leggermente più forte, per cui non è che fanno cose pazze, incredibili, che non ti aspetteresti. È un po' difficile come gioco ragionare in termini di strategia, proprio perché c'è molta interazione, ma molta dell'interazione interazione anche un po' forzata, non sei tu che decidi a chi dare o quando dare l'adorazione agli avversari. È un gioco in cui tu metti un sacco di piccole mine sulla board e quindi poi gli altri ci inciamperanno e tu inciamperai sulle loro e vi darete dei punti a vicenda e a fine partita verrà fuori un pochino che ha ottimizzato di più questo puzzle. Mi sembra onestamente di aver visto nel corso di tutta la partita che sono due azioni a testa su 5 round, quindi tu fai solo 10 azioni a testa. Vari momenti in cui o un giocatore non poteva fare niente oppure faceva un po' un'azione a caso perché quella era, tu hai un controllo dei dadi come Tiletum vagamente in cui tu poi se non ti piace l'azione che è indicata su quel dado, cioè il numero, puoi pagare del mana per cambiare il numero di vari step, però costa un sacco e in più ci sono dei casi in cui ti puoi trovare, se non stai attento, a non avere quasi praticamente nessuna azione disponibile se non prendo il primo giocatore, che se l'ha già preso qualcun altro glielo rubi, ma non prendi la risorsa il benefit principale di fare quell'azione. Ti trovi un po' così. E è difficile raccomandare un gioco così, purtroppo, in questo stato. È difficile immaginare che verrà sistemato, verrà ristampato, gli verrà fatto alcunché. Se non altro, vi direi, ha senso provarlo se potete non comprarlo, ma avete modo di avere un'occasione così, qualcuno che ce l'ha in associazione o di prenderlo in prestito e provarlo, perché è molto interessante. Lo giocherei anche sempre con tutti e quattro i giocatori possibili, proprio perché essendo un gioco con molta interazione, forse gira anche abbastanza a 3, ma non essendo troppo farraginoso il meccanismo normale di gioco, ed essendo la parte più interessante questa interazione volontaria e involontaria con tutti gli altri giocatori su tutte le civiltà, se esiste il bot per la modalità solitario, ma inutile, non ha senso parlarne. Non è anche nel senso, secondo me, considerarlo questo come un gioco da due. È un gioco per giocatori a cui piace l'interazione. Niente, alla fine mi sento di dargli un giudizio positivo e avendocelo a disposizione magari ci rigiocheremo anche, però mi viene da lasciarlo nel bracket del consigliato solo a chi o è un fan sfegatato di Tascini o esplicitamente vuole provare qualcosa di un po' diverso, un po' interessante e non gli dispiace di spendere delle cifre comunque significative. Credo che la versione base sia 70 dollari o qualcosa del genere e mi viene difficile giustificarli per un pubblico anche intermedio German e non chi ha un'associazione con un sacco di giochi. Cambiando genere e livello di complessità, invece adesso vi volevo parlare di Seven Wonders Dice. Seven Wonders Dice è un nuovo gioco della serie Seven Wonders, non è un'espansione del gioco normale di carte, ma è un gioco diverso che, come si può intuire dal nome, è basato sui dadi. Nello specifico è un roll and write senza numeri dove si cancellano soltanto caselle. Per chi non avesse idea, i roll and write sono quei giochi dove si tirano un sacco di dadi, a volte condivisi, come in questo caso, e ogni giocatore sceglie alcuni dei dadi cercando di creare delle combinazioni che poi segna o cancella sulla propria board personale. Il tipo classico sarebbe lo Yahtzee. Questa è una versione un po' più semplificata di Gungeon Clever come parentela. Ogni dado in questo gioco ha sopra un simbolo, non ci sono i numeri, e il simbolo dice che casella sulla vostra board potrete andare a cancellare o segnare. I dadi vengono tirati tutti allo stesso tempo, sono condivisi fra tutti, quando tutti i giocatori hanno scelto un dado e fatto un'azione, si ritira e si va avanti così fino a che non si è raggiunta la condizione di vittoria, che è, diciamo, sull'esaurimento della board. Ogni dado ha delle facce diverse che corrispondono a parti diverse della vostra board personale che sono tematicamente collegate a quelli che sono i tipi di carte di Seven Wonders, le carte gialle, del commercio qua è il dado giallo del commercio che fa fare soldi e punti vittoria, le carte blu che davano punti vittoria per la costruzione degli edifici qua sono dei punti vittoria secchi e così via. Le risorse qua rappresentano un costo sotto ogni casella che voi dovete cancellare che abbassate con le caselle risorsa che sono legate a dei dadi specifici, quelli grigi, che sono in quantità maggiore all'inizio della partita e man mano che si va avanti vengono pian piano rimossi e sostituiti da dei dadi più avanzati che fanno fare altre azioni. In qualunque momento, voi comunque potete pagare soldi per compensare la mancanza di risorse, quindi le risorse non hanno tipi collegati alle cose che dovete fare come in Seven Wonders di carte, ma sono semplicemente uno sconto flat su tutti i costi che dovete pagare sulla borda. E il gioco è praticamente tutto qua. È un gioco molto semplice, c'è un'interazione molto limitata anche rispetto a Seven Wonders, è concettualmente abbastanza simile, voi controllate soltanto cosa devono fare in termini militari i vostri vicini a destra e a sinistra, avete delle sottoborda rosse a destra e a sinistra della vostra che vi dicono la mia difesa verso questo giocatore è tal dei tali, il mio attacco verso quel giocatore è tal dei tali. Il risultato pratico è che se spendete delle azioni per costruirvi delle difese, diminuite leggermente il numero di punti che quel giocatore farà con la sua azione di attacco. Poca roba, è molto opzionale, molto più opzionale che in Seven Wonders stesso, dove già era abbastanza opzionale. E in particolare, siccome loro possono fare massimo 4 azioni di attacco verso di voi da quel lato, una volta che le hanno fatte, le azioni successive di difesa che voi potete fare sono sprecate e più aspettate a fare azioni di difesa, minore è il numero di punti che gli impedite di fare e quindi hanno meno valore. Quindi sostanzialmente la maggior parte del gioco si fa senza interazione con gli altri. Quando uno sceglie un dado da fare, non è che lo prende, sceglie quella faccia, la fa sulla sua board personale, ma i dadi sono comunque condivisi per tutti e rimangono lì. E poi alla fine partita si fa un conto abbastanza lunghetto col blocchetto di tutti i punti fatti da tutti in tutti i settori e si vede chi ha vinto. È anche difficile mantenere più di tanto l'attenzione su cosa stanno facendo gli altri. D'altra parte, questo, al contrario di Seven Wonders, non è un drafting game in cui voi potete togliere carte che servono agli altri, quindi diciamo influenzare le loro strategie. Questo è un gioco dove non potete impedire a nessuno di fare niente in nessun momento. E quindi, com'è questo gioco? È simpatico, è molto leggero, molto 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 leggero, lasciando stare Gungeon Clever, questi giochi dove c'è una complessità anche relativamente alta, questo è proprio un gioco introduttivo del genere. È un pochino più complicato dello Yahtzee, ma allo stesso tempo il fatto di avere i simboli lo rende forse un pochino più semplice se non c'è la parte matematica. Detto questo, il livello Yahtzee, ecco, capiamoci, non è proprio altissimo. Quindi sicuramente va bene come un introduttivo del genere per giocarci un po' con la famiglia, un po' meno per giocarci con giocatori avvezzi, anche se siete abituati a giocare a Seven Wonders. Ecco, questo è un gioco più semplice di Seven Wonders, forse di Seven Wonders base, sicuramente di Seven Wonders con le espansioni. Per cui il fatto di averci anche questo brand in Seven Wonders, secondo me, potrebbe essere un po' fuorviante perché non è uno step up perché ha giocato già Seven Wonders, questo è uno step down. È sicuramente interessante, ci si può giocare in molti, per quanto le board cancellabili che ti danno sono limitate, il resto è solo l'accesso visivo ai dadi a essere limitante, per cui insomma i 7 giocatori della scatola ce li potete fare stare tutti. Se uno si volesse stampare un foglietto aggiuntivo della board per se stesso, potrebbe anche farne più di 7. Non è sicuramente un gioco da tirare fuori quando siete in pochi e volete spremere le meningi, ecco. Però simpatico, la veste visiva è accattivante, direi anche più di quanto uno non si aspetterebbe da un gioco Seven Wonders, che comunque hanno una grafica molto pulita, la seconda edizione, il primo era un po' datato, ma insomma, qui l'effetto è leggermente più cartunoso e sicuramente efficace, i simboli sui dadi sono tutti abbastanza chiari, visibili anche a una certa distanza, non male, semplicemente molto molto leggero. E invece, come gioco da due, ho avuto modo di provare White Castle Duel, che, come si intuisce dal nome, è la versione per due giocatori di White Castle. Adesso va di moda abbastanza questa cosa di fare la versione da due di qualunque cosa, e soprattutto dei Light German vecchi e nuovi. È un gioco, devo dire, interessante. La dinamica è abbastanza simile concettualmente a White Castle stesso, però invece di avere dadi da impilare l'uno sull'altro con delle meccaniche di restrizione, in questa versione avete a disposizione ciascuno dei due giocatori dei cilindri di tre colori diversi. E l'unica restrizione che avete è che i cilindri non possono essere piazzati su un simbolo dello stesso colore, che è solo il piazzamento iniziale, e poi non possono essere piazzati in una colonna dove sono presenti altri cilindri dello stesso colore. Quindi al massimo su ogni spaziazione saranno presenti tre cilindri diversi. I cilindri non sono associati a uno dei due giocatori, ma sono equivalenti. Questo in particolare è importante nella seconda fase del gioco, in cui dopo aver piazzato tutti i cilindri, entrambi i giocatori due alla volta, si riprenderanno tutti questi cilindri facendo l'azione dello spazio da dove lo state prendendo. Quindi sostanzialmente c'è un'andata e un ritorno, ma non c'è nessuna garanzia che le azioni che voi farete, cioè i cilindri che riprenderete al ritorno, siano quelli che voi avete messo all'andata. Potete, per esempio, averli tutti quelli di un colore voi e non lasciarli all'avversario. Questo crea delle dinamiche abbastanza interessanti, anche perché le quali azioni sono associate a quale spazio dove mettere i cilindri sono randomizzate all'inizio della partita con dei token appositi e in più possono essere scambiati durante la partita dai giocatori ottenendo una risorsa apposta. L'effetto di questa cosa è che ci creano delle strategie abbastanza simpatiche su restringere le azioni dell'avversario in base a che cilindri sono rimasti dove, potete spostare l'azione che serve a lui dall'altra parte nel momento in cui non ci sono più cilindri al ritorno e cose così. In particolare le azioni che sono simili alle azioni grosse che si fanno in White Castle base servono a raccogliere principalmente tre tipi di simboli che poi vanno in combo a fare il punteggio finale. Siccome tu devi fare sia un'azione per salire su quella che diciamo è la track che poi ti darà il moltiplicatore di punteggio e altre azioni per avere i simboli relativi, si crea, le strategie sono abbastanza visibili, si crea un effetto di spinta da un avversario verso l'altro, tirare un po' alla fune per cercare di capire chi sta facendo più punti dove, allora dove conviene invece concentrarsi, come bloccarlo fare un moltiplicatore più alto per i simboli che lui ha già fatto e così via. Sono rimasto piacevolmente impresso. Si fa un po' fatica all'inizio a capire con tutti questi token che poi sono tutti randomizzati, la sinergia delle azioni diventa un po' strana ogni partita, insomma un po' dove va a parare tutto, però poi invece il gioco scorre bene, c'ha questo sistema come aveva anche White Castle delle ricompensine di un po' di risorse alla volta sulle lanterne. Mi viene da dire che come complessità, probabilmente per chi è un super scafato di giochi da due, non basta. È un medium light. Purtroppo questo vuol dire che piazzarsi un po' in questo medium meno family plus, ma insomma, per due però limita un pochino il pubblico. Chiaramente potete giocarci in due con la famiglia fino a un certo punto, se però invece siete due giocatori che ci giocate con il vostro partner o chi altro, quasi sempre in giochi da due siete macinati, questo non è un gioco che vi dà così tanto spazio, secondo me. Però comunque interessante, le strategie ci sono, l'ergonomia è decente, la grafica è esattamente quella di White Castle, compressa in una borsa più piccola e quindi insomma simpatica, c'è questa cosa dei simboli che è leggermente diversa, ma concettualmente siamo sempre lì. Però valido per quelli che preferiscono un gioco da due, un duel un pochino più crunchy German, con interazione diretta, che magari un Seven Wonders Duel o Duel for Middle-earth, che invece è un po' Certo, devi guardare che cosa fa l'avversario, però insomma la maggior parte delle interazioni lì sono le track avanti e indietro, scoprirgli le carte a quell'altro, qui c'è meno casualità perché a parte il setup iniziale non c'è quasi niente in termini di carte, cose che vengono scoperte che impattano l'andamento del gioco, ce n'è un pochino, però in linea di massima la maggior parte delle cose sono open information per tutti, disponibili fin dall'inizio, quindi è un gioco dove comunque la strategia, se volete farla, la fate. Meno casualità, secondo me, è un componente abbastanza fondamentale per fare questo tipo di giochi, che è uno dei motivi per cui Duel Full Middle-Earth non è che mi avesse fatto così impazzire, questo mi è piaciuto un po' di più. Infine, per oggi volevo parlarvi di un gioco ancora diverso come stile. Non mi sembra che esista ancora in italiano, non riesco a trovare quale sia il nome italiano. Si chiama in francese o in inglese si chiama Six Nimmt o Sei chi le prend, cioè Sei le prendi, però versione barone. Le baron, baronox, tra le varie lingue, si troverà sicuramente a un certo punto in una versione Sei le prendi il barone, sarà chiamato in italiano. Ed è sostanzialmente una variante di Sei le prendi, Six Nimmt, chiaramente, ancora più bastarda, permettetelo, del gioco originale. Lo svolgimento del gioco è semplice, si danno una mano di carte a ogni giocatore, più si piazzano delle carte iniziali incolonnate al centro del tavolo, come in Six Nimmt normale, e in contemporanea, tutti insieme, i giocatori metteranno giù una carta coperta che poi viene rivelata da tutti allo stesso tempo. Le carte vengono poi giocate automaticamente in ordine di numero crescente. E il giocatore che piazza la sua carta deve piazzarla per forza di cose su una riga dove è presente una testa di toro, quella disegnata sulle carte, di uno dei colori rappresentati sulla sua carta. Se in qualunque momento la carta che piazzate è la sesta della fila o quella fila sono presenti sei o più teste di un colore, vi prendete tutte le carte, che sono punti negativi, tante quante sono le teste rappresentate sulle carte, e mettete la carta finale in fondo come inizio per la riga svuotata. L'effetto di questa cosa è che ogni turno voi dovete cercare di avere sempre a disposizione un posto dove mettere la vostra carta e cercare di fare sì che non sia l'ultimo di lunghezza, ma soprattutto l'ultimo di numeri, perché poi iniziano a accumularsi sempre più colori. Quando avete una carta che ha tante teste di un solo colore o teste di tanti colori, è facile a un certo punto trovarsi bloccati e dover prendere punti. Chiaramente c'è anche un certo livello di strategia, però voi non potete vedere le carte degli avversari, quindi diventa tutta una serie di pensieri e contropensieri basati sulla velocità, diciamo, il numero di quella carta qual è, dove può andare, cioè quanti out avete per quella singola carta, e all'interno della mano che avete a disposizione per quel round, perché si fanno round di 4-5 carte, non mi ricordo, dove potrete giocare le carte man mano che la board si evolverà. Questo livello di pensiero non è banalissimo, il gioco può diventare molto caotico facilmente, soprattutto se ci giocate 4 più giocatori, già secondo me lo sweet spot è il 3. Comunque non è banalissimo, è sicuramente molto cattivo, ci succede spesso e volentieri di beccare stangate o fregature dal fatto che tu avevi un piano tutto perfetto per la tua carta, che però viene anticipata da un altro che riesce a metterla dopo, oppure quello con la carta peggiore riesce a giocare dopo che voi siete stati obbligati a svuotare la riga e quindi loro non ci perdono. Insomma, è simpatico, molto veloce, le regole sono semplici. È un gioco compatto che si può portare un po' dovunque e averlo sia come gioco un po' caciara anche per la famiglia o per gli amici, sia come gioco un pochino più interessante, filler, non da grande pensiero, ma per risollevare un po' gli spiriti e incattivirsi un po', che non fa male neanche agli esperti. Bene, questo era l'ultimo gioco per oggi, vi aspetto alla prossima puntata. Avevo già quasi pronto un altro intervento, però è per un gioco che mi è piaciuto troppo e quindi meglio dedicargli un po' di spazio a sé la prossima volta. Ciao!